Allora, siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, 10:41. Ci siamo messe in collegamento con Giorgio Monestarolo, che, come annunciavamo prima, è professore di storia al liceo Alfieri di Torino. In questo momento, tra l'altro, sono in autogestione, quindi insomma ci siamo messi in collegamento con lui e andremo a parlare di Ucraina, quindi intanto ti salutiamo, ti chiediamo se ci senti.
Sì, io vi sento, spero che sentiate anche voi.
Sì.
E saluto tutti gli ascoltatori.
Bene, grazie mille per la tua disponibilità. Iniziamo subito con insomma, approfondire questo tema. Ovviamente abbiamo già dato notizia rispetto a quella che è stata l'avvio dei negoziati a partire appunto da questo incontro Trump e Putin, che si inserisce, diciamo, in una fase ben specifica. Infatti nelle ultime settimane abbiamo assistito, diciamo, a quasi come dire, quasi come se Trump avesse messo un prezzo al suo sostegno a Kiev, in particolare rispetto a tutto quello che riguarda le materie prime strategiche, che riguardano appunto le terre rare nel territorio ucraino. E adesso appunto arriviamo a questa svolta, diciamo, annunciata, perché di fatto Trump ha impostato parte della sua campagna elettorale proprio sulla questione ucraina e quindi insomma ti chiederei innanzitutto di commentare questo passaggio qui, perché è abbastanza dirimente.
Va bene, allora, innanzitutto parlare di Trump è sempre complicato. Perché diciamo, è difficile capire chiaramente che cosa voglia fare, qual è il peso reale delle parole, a chi si rivolga. Hai detto tu giustamente che la guerra in Ucraina è stata un tema fondamentale della sua campagna elettorale. Ecco, questo secondo me è molto importante, cioè quando Trump parla agli americani. E essendo lui un leader populista, di estrema destra, ma populista, diciamo ci tiene a far vedere agli americani che ciò che lui ha promesso poi mantiene. Quindi questo è da tenere a mente. Entriamo poi rispetto alla questione, diciamo, shock del. Voi mi date 500 miliardi di terre rare. Allora, innanzitutto l'Ucraina viene da 30 anni di sfruttamento selvaggio e di conseguenza questo sfruttamento selvaggio è stato principalmente delle risorse che sono state saccheggiate dalla sua oligarchia interna e dagli alleati internazionali dell'oligarchia interna. Quindi diciamo questo è il primo punto. Il secondo punto dobbiamo tenere a mente che diciamo, il figlio di Biden diciamo, è stato inquisito per corruzione e il figlio di Biden era diciamo, all'interno di una società che si chiamava Burisma, che è appunto di un oligarca ucraino che ha fatto i suoi interessi passando da un governo all'altro, diventando anche ministro dell'ambiente ed è il più grande concessionario delle miniere in Ucraina. Quindi questa richiesta praticamente è un poco come una sorta di regolamento dei conti fra la fazione Biden e la fazione Trump. Questo per dire che diciamo dietro questa richiesta ci sono degli enormi punti interrogativi. In Ucraina l'Ucraina è piena di miniere, però non tutte hanno la stessa facilità di estrazione. La maggior parte delle miniere più fruttifere sono in territorio russo. Quindi, in estrema sintesi, questa dichiarazione è appunto una dichiarazione diciamo più per elettorale. più per tenere caldo i suoi fan che una questione concreta, reale.
Certo, rispetto a quello che dicevi, appunto, da un lato, cioè diciamo rispetto al fatto che comunque bisogna porsi la domanda di a chi parla Trump quando fa queste dichiarazioni, e ci sembra significativo appunto questo aspetto qui che riguarda l'Ucraina. Dall'altro lato c'è tutto un aspetto e uno scenario che si apre invece rispetto a quello che è l'Unione Europea, perché vediamo come da un lato prima viene appunto portata una guerra per procura per tutta una questione che riguarda un'egemonia mondiale da mantenere da parte degli Stati Uniti in Europa, e al momento con questo cambio di strategia vediamo come l'Europa in qualche modo diventi essa stessa quasi terra di sacrificio per appunto da un lato garantire l'egemonia occidentale americana, ma dall'altro lato abbandonata un po' a se stessa in questo momento. E la risposta poi dell'elite europea, dell'Unione Europea, è continuiamo ad armarci per garantire una sicurezza interna senza rendersi neanche conto di essere stato vassallo per gli Stati Uniti. Quindi rispetto a questo, cosa comporta questo avvio di negoziati tra Trump, cioè appunto mediati da Trump, tra Russia e Ucraina per gli stati europei all'occorrenza?
Certo, allora qua tocchiamo proprio il cuore della questione, no? Allora, innanzitutto la politica dell'Unione Europea. La politica dell'Unione Europea è stata questa: noi siamo gli alleati degli americani. Gli americani sono stati al centro di un sistema che si chiama globalizzazione. Questo sistema che si chiama globalizzazione funziona più o meno in questo modo: l'Occidente delocalizza, in cambio importiamo manodopera a basso costo, e terzo accediamo alle risorse dei mercati, alle risorse minerarie dei paesi che stanno, come dire, in una situazione di dipendenza dall'Occidente. E ovviamente la parte del gigante in questa globalizzazione l'hanno fatta gli Stati Uniti, ma l'hanno fatta anche gli alleati militari. L'Unione Europea diciamo ha continuato su questa linea. Di fondo l'appoggio totale dell'Unione Europea alla guerra in Ucraina era perché le regole del gioco, diciamo scritte dopo l'89, erano queste, anzi già prima con l'inizio della globalizzazione, ma poi dopo l'89. E il problema è che diciamo Trump ma già Biden sono presidenti che operano quando dopo il 2008 il cuore dell'impero è entrato in crisi, e quindi la possibilità di come dire rosicchiare dividendi da questa situazione di privilegio di essere il centro dell'impero nei confronti di diciamo degli altri paesi è ormai venuta meno per la crisi dell'impero nella sua fattispecie, nella crisi del centro dell'impero americano, e dall'altra parte perché i rapporti di forza mondiali sono mutati. La classe dirigente europea, che è di infimo livello, diciamo semplicemente ha continuato a credere che appoggiare gli Stati Uniti fosse la soluzione migliore, quella capace di garantire appunto quei profitti che in parte prima erano stati appunto garantiti. Ma le cose non stanno più così, non stavano già più così con Biden e non stanno più così tantomeno con Trump. Nei fatti, da questo punto di vista, Trump dice una cosa molto semplice: pesce grosso mangia pesce piccolo. Il pesce grosso sono la Cina, la Russia, l'India, per certi aspetti il Brasile, il pesce piccolo l'Unione Europea e gli altri paesi, e noi siamo il pesce piccolo mangiato dal pesce grosso.
Certo, infatti questo è abbastanza significativo di quello che è appunto un cambio in termini di grand strategy da parte appunto dell'amministrazione americana, appunto più in generale, che vede nello scenario ucraino appunto la sua rappresentazione massima, ma che in generale è un po' quello che sta avvenendo anche con le mosse trumpiane nei confronti di Panama, nei confronti della Groenlandia, eccetera. Quindi questo ci sembrava interessante anche come discorso più generale da approfondire anche rispetto a quello che è cambiato rispetto all'amministrazione precedente, anche solo pensando appunto al fatto che finora Biden aveva escluso Kiev dalle tariffe a causa della guerra, mentre ora appunto parliamo di dazi che colpiscono tutti i paesi europei, compresa l'Ucraina. Come possiamo spiegare, diciamo, anche in maniera più complessiva questo cambiamento di strategia americana.
Ma anche qua bisogna sempre tenere a mente che Trump parla agli americani. Il partito repubblicano americano è il partito che diciamo, ha posto come problema quello dell'enorme deficit di bilancio. Trump, quando è stato eletto nel 2016, ha svolto una campagna di dazi contro la Cina, che all'epoca era diciamo, la prima voce del bilancio passivo commerciale americano. Quindi chiaramente nell'opinione pubblica americana questa passività del bilancio è un problema, è un indice della debolezza del paese e Trump cerca di dare una risposta a questo problema, avviando una politica dei dazi che in realtà è già stata avviata, non è mai stata abbandonata del tutto, perché nei fatti tra dazi e sanzioni diciamo, c'è una sottile differenza. Gli Stati Uniti hanno, e anche l'Unione Europea, hanno sempre utilizzato le sanzioni come strumento, diciamo, per tutelare i loro interessi. Facciamo un esempio concreto, no? L'Unione Europea, per tutelare il comparto dell'automobile, ha istituito dei dazi. Questi dazi sono però argomentati nei confronti della Cina. Sono argomentati con il fatto che la Cina, diciamo in maniera surrettizia, sostiene con fondi statali le imprese diciamo, di produzione di automobili. E nei fatti qua diciamo, il dazio è più che altro una sanzione. Ecco, allora Trump che cosa sta facendo? Trump minaccia e rende estremo quello che era già in atto precedentemente e che è uno dei fattori di fondo della crisi, diciamo, del sistema internazionale, ed è anche uno dei fattori destabilizzanti, perché quando si iniziano le guerre commerciali, diciamo, il passaggio poi a una guerra proprio politica militare è sempre più vicina. Quindi, indubbiamente, in estrema sintesi, il problema di Trump è dare una risposta all'opinione pubblica americana, perché negli Stati Uniti c'è un declino, diciamo, sociale ed economico gigantesco. La risposta di Trump è detassare i ricchi è causa di questo problema. Qualcosa deve dare in cambio, e questo qualcosa che dà in cambio sono i dazi. Questa è in sintesi la politica. Poi, se mi permetti, è difficile commentare diciamo all'istante le dichiarazioni di Trump, perché bisogna vedere poi i fatti concreti. Il punto su cui possiamo, secondo me, ragionevolmente dire qualcosa è questo: gli Stati Uniti in Ucraina hanno perso, e hanno perso in maniera catastrofica. Forse diciamo solo gli europei hanno perso più degli americani. Di conseguenza Trump, la politica di Trump è far dimenticare questa sconfitta, e tutto quello che sta facendo è creare un enorme polverone e in qualche maniera lasciare il cerino in mano a Zelensky, agli europei stolti che hanno seguito l'amministrazione Biden, e in qualche maniera cavarsi d'impaccio da questa situazione, portando a casa al massimo dei profitti. Ecco che qui quello che dicevi prima, no? Dicevamo delle terre rare. Secondo me sulle terre rare c'è uno spartizione tra cordate di capitalisti americani, ma invece la ricostruzione dell'Ucraina e il finanziamento militare dell'Ucraina è quello che lui vuole fare, e che sia l'Europa a pagare, e questo chiaramente per noi è un danno enorme, gigantesco, perché tradotto gli europei, cioè non gli europei cittadini che avevano altre opinioni, ma i governi neoliberisti europei hanno partecipato a questa impresa semplicemente perché speravano di spartirsi prima le risorse dell'Ucraina, ma soprattutto il piatto forte era la Russia. Cioè la cosa allucinante è che l'elite europea credeva sul serio di sconfiggere Putin, credeva di mettere un nuovo Yeltsin che potesse distribuire le enormi ricchezze russe a tutte le cordate capitalistiche europee. Ecco, questo ci fa capire il livello di follia che è di incapacità di leggere la situazione che domina sia a livello nazionale che a Bruxelles.
Assolutamente. Ti ringrazio moltissimo, soprattutto di quest'ultimo passaggio, perché soprattutto anche, diciamo, in una prospettiva di risposta anche più dal basso sociale, di contrapposizione rispetto a quello che si sta giocando a livello internazionale, è un dato importante ed è una chiave di lettura che mi sembra assolutamente lucida rispetto anche a quelle che sono delle possibilità che si aprono rispetto anche ad una, appunto, risposta dei movimenti, per quanto in questo momento vediamo questi anni, diciamo, di guerra in Ucraina, abbiamo visto una difficoltà nel costruire un'opposizione effettiva, ma mi sembra che, appunto, dare questi spunti sia fondamentale anche in questa direzione. Noi ti ringraziamo davvero molto.
Certo, sei ancora un secondo proprio sì. Su questo punto, no? Cioè, la questione dei movimenti. Io personalmente lavoro insieme ad altri studenti e ricercatori in una rete che si chiama la Scuola per la Pace, Torino e Piemonte, e facciamo tante iniziative. Ma detto questo, io dico soprattutto per chi ci ascolta, no? C'è una situazione di confusione. Oggi le vedove di Biden si strappano i capelli perché è arrivato Trump, no? Allora, però queste vedove di Biden non dicono niente sul genocidio in Palestina. Allora, secondo me c'è l'ultima cosa da dire, cioè la pace è un pochettino quella linea che fa chiarezza negli schieramenti. Se tu sei per la pace in Palestina e per la pace in Ucraina, vuol dire che sei dalla parte giusta. Se stai 50-50, un po' meno. E quindi la linea politica dei movimenti, dei partiti, laddove ci siano dei sindacati, deve essere proprio pace e disarmo e antimilitarismo, perché noi di questo rischiamo veramente di morire.
Grazie, appunto, anche rispetto a quanto dicevi, insomma, sarà importante dare anche visibilità a quelle che sono delle iniziative che vengono portate avanti dalla rete, insomma, che citavi, di cui fai parte. E niente, noi ti salutiamo, stiamo andando in chiusura, ma appunto speriamo di poter continuare questo scambio nelle prossime settimane.
Certo, io vi ringrazio e ringrazio gli ascoltatori.
A presto.
Saluto. A presto. You know the G4 flies international, niggas flying domestic. I've been around the world, seen many faces, but better yet, I got head from different races, and I